c'è Gabriella Erba, come potete vedere il titolo è Le impronte della cicogna. Tra un secondo, senza scrivere niente,
ecco,
siccome Carlo se ne va.
Sarà eliminato.
Va eliminato allora. Assolutamente. E passo la parola
quello che chiedevo.
A Gabriella. Grazie Gabriella. Me ne vado anch'io.
No,
però voglio vedere e quindi non ha voluto darmela, non so perché. O dirmela, adesso lo farà.
O mantenere
Mistero.
Bene, allora niente, vengo dopo la meravigliosa presentazione di Pino e mi sento davvero in profondo imbarazzo, perché la cavalcata fatta da Pino è stata una cavalcata straordinaria, no? E quindi non posso che semplicemente provare anche un po' timidamente a mettere e provare a porre qualche impronta. Il titolo che ho dato a questa mia presentazione è Le impronte della cicogna. E allora vedremo un pochino perché e da dove viene questo titolo. Pensare in termini distorsi deve essere comune a tutta la mente di tutti gli esseri viventi. Il processo evolutivo che ha generato l'anemone di mare, così come ha generato voi e me, deve essere fatto della stessa sostanza di cui sono fatte le storie. In una nota del capitolo Innocenza ed esperienza, dove gli angeli esitano, Benson cita a piedi pagina una grande narratrice di storie, Karen Blixen, che è stata poi nota come Isaac Stevens, colui per un nome maschile, che ride lo pseudonimo che lei ha utilizzato quando ha iniziato a pubblicare le sue storie. Diverse sono le connessioni tra alcuni concetti bensoniani e l'opera dell'autrice. Per esempio, il Trattato di Versailles, il concetto di arte, di grazia, di finalità cosciente. Oggi noi semplicemente proveremo a dispiegare le ali di una cicogna per indagare il rapporto tra identità e storie, partendo da questa autrice alla quale Hannah Arendt dedica un saggio che era apparso su New York nel 68 ed è presente come postfazione dagli eroglifi. Nell'opera forse più nota di Karen Blixen, La mia Africa, scritta al suo ritorno in Danimarca dopo un lungo soggiorno ai piedi delle alture del Gong in Kenya, la Blixen riporta una storia che raccontava da bambina. Un uomo che viveva presso uno stagno, una notte fu svegliato da un gran rumore. Uscì allora nel buio e si diresse verso lo stagno, ma nell'oscurità, correndo in su e in giù, a destra e a manca, guidato solo dal rumore, cadde e inciampò più volte, finché trovò una falla sull'argine, da cui uscivano acqua e pesci. Si mise subito al lavoro per tapparla e solo quando ebbe finito se ne tornò a letto. La mattina dopo, affacciandosi alla finestra, vide con sorpresa che le orme dei suoi passi avevano disegnato sul terreno la figura di una cicogna. Quando il disegno della mia vita sarà completo, vedrò o altri vedranno una cicogna? Si chiede Karen Blixen. La cicogna, uccello che rappresenta la nascita, la venuta al mondo di un bambino, il suo apparire inaugura l'avvento di una nuova storia. Una storia incerta, non data a priori, ma leggibile solo a posteriori, dopo che, nell'attraversamento della vita, le nostre impronte hanno lasciato il nostro segno. Ognuno nel suo itinerario esistenziale forma un proprio disegno, la propria immagine che via via prende forma, che acquisisce spessore nella misura in cui è vista dagli altri e soprattutto è narrata a se stessi e agli altri. Poiché noi siamo storie, storie incorporate, ed è la nostra capacità di trasformare gli eventi dell'esistenza in racconti, come ha fatto e fa il nostro Pino, ciò che ci caratterizza, poiché la storia, la nostra storia, o sarebbe meglio dire le storie che noi raccontiamo a noi stessi, su noi stessi, per noi stessi e per gli altri, e le storie che altri ci raccontano su noi stessi, sono la sostanza del nostro essere. Io vi vedo, scusatemi, in questa oscurità. Le slide sono pochine. Non so se a voi fa piacere stare in questa penombra.
Bello.
Mi piace. Va bene. Nel racconto della Blixen, Diluvio a Northern Rail, Sette storie gotiche, la protagonista pone al co-protagonista, un cardinale, questa domanda, o un presunto cardinale sarebbe meglio dire. La domanda è: chi sei? La risposta che riceve dal cardinale è la seguente: mi consenta di raccontarle una storia, è l'unica aspirazione degna della vita che ci è stata donata. Alla domanda chi sei, la risposta quindi non può essere null'altro che una storia. E tutti conosciamo bene il disagio che talvolta si prova quando ci si chiede di presentarci, o quando ci troviamo di fronte quindi a questa domanda. E allora, di fronte al potenziale flusso narrativo pronto a emergere, ma che sappiamo essere forse inopportuno in quel contesto, ci aggrappiamo al desiderio del silenzio, nella speranza, che talvolta consapevolezza, che solo attraverso la nostra azione, i nostri discorsi, potrà trapelare almeno parte di ciò che siamo. Ma perché sia possibile questo sottrarci all'interpellazione, dobbiamo violare una regola e non presentarci. Tuttavia, se questo silenzio, che prelude lo spazio della nostra azione, non ci è dato come possibilità, allora ci rifugiamo nei titoli, nei ruoli, finendo con rispondere non alla domanda chi sei, ma alla domanda cosa sei. E per quanto noi ci si possa sentire aderenti al nostro ruolo, talvolta o sempre proviamo un senso di disagio, poiché in fondo sappiamo di aver eluso la domanda iniziale, perché il chi siamo eccede il cosa siamo. Come dice Giulia Cristeva nel suo libro dedicato all'Arendt, il cosa sono si riduce alle apparenze sociali e agli attributi biologici. Anche se le qualità, le doti, i talenti, i limiti possono singolarizzare l'individuo, tali peculiarità rinviano a un ciò che, a uno specime che si perde nell'anonimato della specie o nella vita nel vero senso biologico, rispetto alla quale l'essere umano deve iscriversi per conquistare la propria specificità. Il chi sarebbe proprio questo strapparsi via, questo sfuggire alle trappole del cosa siamo che ci riduce all'anonimato, in fondo alla superfluità, ma anche alla trappola di una persona che diviene personaggio. E qui il rapporto tra persona e personaggio richiederebbe una digressione, però in questi tempi non ci permettiamo, mi permetto di fare. Per proseguire un po' con l'Arendt e i pensieri di Hannah Arendt a proposito del chi e del cosa sono. Per l'Arendt il chi non corrisponde a un sapere intimo, separato dall'essere con gli altri, dall'azione, dalla scena nella quale appare agli altri. Una trappola, ci dice l'Arendt, alla quale la Blixen ha cercato di sottrarsi sfuggendo all'età di 20 anni a un destino come scrittrice, che secondo Arendt l'avrebbe sottratta dalle infinite possibilità della vita in sé. La trappola non era tanto scrivere o scrivere da professionista, quanto prendersi sul serio e identificare la donna con la scrittrice. come dire, il rischio era trasformare il chi sono in cosa sono, riducendo le infinite possibilità della vita. La principale trappola della vita è la propria identità. Io, dichiara la Blixen, je suis une conteuse et rien qu'une conteuse. C'est l'histoire elle-même qui m'intéresse et la façon de la raconter. Io, dice Blixen, non sono null'altro che una narratrice. E è la storia stessa che mi interessa, il modo di raccontarla. Ma per raccontare storie, anche la propria storia, sia per la Blixen che per la Arendt, è necessaria l'immaginazione. Se non si sa ripetere la vita nell'immaginazione, non si può essere del tutto vivi. La mancanza di immaginazione impedisce alla gente di esistere. Siate ligi alla vostra storia. Siate eternamente, fermamente ligi alla vostra storia significa solo questo. Siate ligi alla vita. Non create con la fantasia, ma accettate ciò che la vita vi dà. Mostratevi degni di qualunque cosa vi dia, ricordandola e riflettendoci sopra, ripetendola insomma con l'immaginazione. È questo il modo di rimanere vivi. Questi due termini, fantasia e immaginazione, che spesso vengono usati come sinonimi, in realtà rinviano a dimensioni differenti. Se il primo si svincola dalla realtà del vivente, il secondo si radica alla realtà nella dimensione del senso che cede e permette di esprimere il linguaggio ancorato ad essa. Ciò ci riporta all'infanzia come experimentum linguae di cui parla Gamber in infanzia e storia. Nell'infanzia infatti il bambino si trova di fronte a una lingua che ancora non significa, una lingua che è pura voce, fonè, non ancora logos. È in questa fase che il bambino si trova in una dimensione del senso non ancora catturato dal significato come linguaggio. Un senso che via via verrà imbrigliato dai significati che ne allargano i confini, ma al contempo li circoscrivono nel mondo del linguaggio, che via via occupa ogni spazio dell'esperienza. Tuttavia, vi è sempre un punto di flessione, potremmo dire di resistenza, un punto che permette di uscire dall'iscrizione dei significati per dar vita a una via di fuga o all'iscrizione di un senso che va al di là del significato. Questo punto è dato dall'immaginazione, in quanto lavoro con le immagini capace di esprimere il senso al punto da generare eventi poetici. Essere vivi non significa dunque solo essere esposti agli eventi, fare esperienza attraverso i sensi, secondo la Arendt, ma trasformare gli eventi in esperienza, desensibilizzando gli eventi attraverso il pensiero, l'immaginazione ci prepara a generare narrazioni. L'Arendt in qualche modo contrappone il soggetto capace di immaginazione alla figura dell'homo faber. Chi è l'homo faber? È colui che usa la mera cognizione al fine di fabbricare oggetti, che possono anche essere oggetti scientifici, ci dice, per guadagnare stabilità, sicurezza, abitudini, in un rapporto con il mondo che è di tipo strumentale. L'homo faber contribuisce alla stabilità del mondo, ma genera una falsa sicurezza nella realtà, una realtà connotata dall'abitudine, che viene definita dall'Arendt come un eterno ieri senza futuro, il domani è identico all'oggi. Per l'Arendt il risultato della forma di pensiero che caratterizza l'homo faber è l'abbandono delle esperienze inattese, il renderci incapaci di pensare ed agire non solo di fronte agli eventi imprevedibili, ma anche di fronte a quelli insopportabili. Attraverso la narrazione, una narrazione alimentata da un'immaginazione che alimenta l'iscrizione, l'uomo invece può generare forze scusate, è andato molto, ma molto più avanti. Diagonali, forze diagonali tra passato e futuro. Solo attraverso la capacità della mente di rendere presente ciò che è assente, possiamo dire non più e costruire in noi stessi un passato. Possiamo dire non ancora e predisporci al futuro. La narrazione quindi ci dispone al governo di una temporalità che congiunge passato e futuro, permette di gestire nel presente l'inatteso e l'insopportabile. Riferendosi a Karen Blixen, Aaron ci dice che furono le storie a salvare la vita quando giunse la catastrofe conseguente alla morte della madre Dennis, Phil Chatton, e al crollo economico della piantagione di caffè, che poi la costrinse a un ritorno in Danimarca. E citandola ci esorta: qualunque dolore può essere sopportato se lo si trasforma in una storia. E aggiunge: la storia rivela il senso di ciò che altrimenti rimarrebbe un intollerabile succedersi di meri avvenimenti. E più avanti: se è vero, come suggerisce la filosofia di Karen Blixen, che nessuno ha una vita per cui valga la pena di pensare, a meno che non la si possa raccontare, non ne consegue che la vita potrebbe o addirittura dovrebbe essere vissuta come una storia, che ciò che una persona deve fare nella vita è riuscire a realizzare questa storia? Ciò ci introduce alla questione del rapporto tra vita e storia, all'origine di formare la vita sulla base di una storia precostituita, ossia di vivere una vita completamente iscritta in trame predeterminate. È questo l'abbaglio che condusse Blixen al suo primo matrimonio, secondo la lettura dell'Arendt, e a partire dal quale essa scrisse racconti sull'ovvia lezione che dovette trarre dalle sue follie giovanili, ossia sul peccato di trasformare una storia in realtà, di interferire sulla vita secondo un disegno prestabilito, invece di attendere pazientemente che la storia emerga e di ripeterla con l'immaginazione, cosa ben diversa dal dar corpo a una creazione letteraria per poi conformarvi la propria vita. Emblematici a questo riguardo sono i racconti Il poeta e la storia della cantante Pellegrina Leoni nel racconto I sognatori. Questo passaggio è fondamentale. In Vita attiva l'Arendt introduce una distinzione tra storia reale e storia inventata. La seconda è costruita, mentre la prima non lo è affatto. E qui si scorge la differenza ancora tra fantasia e immaginazione di cui abbiamo detto. La storia reale in cui siamo impegnati lungo tutto il corso della vita non ha alcun visibile artefice, perché non è fatta a priori. Può diventare tangibile solo ex post facto, attraverso l'azione e il discorso. Possiamo sapere chi qualcuno è o è stato solo conoscendo la storia di cui egli stesso è l'eroe. E gli eroi, ne sappiamo, erano coloro che avevano deciso di entrare nella storia, in qualche modo che avevano deciso di agire. Per l'Arendt, quindi, l'eroe non è nessun altro che l'uomo libero, colui che ha il coraggio dell'azione e della parola, colui che ha il coraggio di inserirsi nel mondo e di iniziare una propria storia. Quindi una storia che non è data a priori, perché se così fosse non ci troveremmo di fronte a persone, ma a personaggi. Dunque la cicogna annuncia il nostro apparire al mondo, all'esistenza, alla vita, su un palcoscenico nel quale le parole e le azioni danno forma alla nostra storia. È l'azione a rivelare il chi, e dall'azione si forma una storia che può più o meno essere narrata. Ora, questa lettura della Arendt parte dall'analisi dell'ottavo canto dell'Odissea. Odissea, quello in cui Ulisse giunge alla corte dei Feaci per chiedere ospitalità e una nave per tornare a Itaca. Accolto da Alcino, re dei Feaci, che organizza un convito per lui, l'eroe omerico ode narrare la propria storia dalla voce del divino cantore Demodoco, e per ben due volte Ulisse, ascoltando la sua storia narrata, si commuove e piange. La prima volta è la musa a ispirare Demodoco a cantare la contesa tra Odisseo, Achille e Agamennone. Qui segue la descrizione della reazione di Ulisse. Ora, in questa immagine noi vediamo da sinistra a destra Nausicaa, Arete, Alcino, Ulisse e via via Laodamante, figlio prediletto di Alcino, e qui abbiamo Demodoco. All'estrema sinistra probabilmente Urielo, che sfidò Ulisse a misurarsi nella gara, condetta da Alcino, che serviva per distrarre Ulisse dopo il primo racconto di Demodoco. Questo cantava il cantore glorioso, e Odisseo, afferrate con le mani gagliate il mantello scarlatto, lo tirò sulla testa e si nascose bel viso. Aveva ritegno a versare lacrime di sotto i cigni di fronte ai Feaci. Quando il cantore divino interrompeva il suo canto, asciugandosi le lacrime, toglieva il mantello dalla testa e, levata la coppa a due anse, libava gli dèi. Ma quando ricominciava, Odisseo si copriva il capo e gemeva di nuovo. La seconda volta è lo stesso eroe che, dopo aver lodato il cantore come colui che sta al di sopra di tutti i mortali, gli chiede di cantare le gesta di Ulisse e del cavallo di Troia. Questo cantava il cantore famoso, e Odisseo si struggeva, le lacrime gli bagnavano le guance sotto le palpebre. Come piange donna riversa sul caro sposo che cade davanti alla sua città e alla sua gente per tornare dalla patria dei figli il giorno spietato, ed ella che lo ha visto sussultare in punto di morte, singhiozza, gemiti, striduli, abbandonata sul suo cadavere, e quelli dietro, pungendole con l'aste il dorso e le spalle, la trascinano in schiavitù perché le tocchino affanno e fatica, e le sue guance si consumino in pietosissima pena, così Odisseo versava lacrima di pietà sotto le ciglia. Solo ascoltando la sua storia narrata da un altro, Ulisse pare prendere consapevolezza non solo delle sue azioni, ma della sua stessa storia, ovvero in quel passaggio tra storia come qualcosa che è vissuta e narrazione della storia, emerge la coscienza di sé. Allo stesso tempo, l'ascolto del racconto dell'Aedo dà avvio al racconto autobiografico di Ulisse stesso. Quindi, la prima volta Ulisse viene sorpreso dalla narrazione della sua storia. Nella seconda è lo stesso Ulisse a invitare il poeta a raccontare quella che solo lui sa essere la sua storia, e anche in questo caso il cantore, peraltro, viene fermato dal Cino. Ora, alla fine sarà lo stesso Ulisse a raccontare la propria storia. Ora, e questo racconto nasce in seguito all'invito di Alcino stesso, che chiede con queste parole a Ulisse il racconto. Nessun uomo, vile o nobile che sia, resta senza un nome non appena sia venuto al mondo, ma tutti i genitori lo impongono dopo il parto. Alcino, insomma, chiede a Ulisse la prima parola che è seguita dopo il suo apparire al mondo. Chiede di nominare la prima impronta lasciata dalla cicogna. Allora,
questo è un quadro, un'opera di Alberto Breccia, pittore di Montevideo, nato a Montevideo, poi morto a Buenos Aires, che rappresenta Tadeusz Isidoro Cruz. Il racconto di Tadeusz Isidoro Cruz è un racconto narrato da Borges, che poi viene analizzato dalla filosofa Adriana Cavareiro nel momento in cui proprio riprende tutta la storia del racconto di sé in rapporto alla narrazione di Ulisse. Ora, volevo recuperare l'aspetto destinale presente all'interno di questo racconto di Borges. Qualunque destino, dice Borges, per lungo e complicato che sia, consta in realtà di un solo momento, il momento in cui l'uomo sa per sempre chi è. Si narra che Alessandro di Macedonia vide rifletto il suo futuro di ferro nella favolosa storia di Achille e aggiunge, fedele a questo principio peraltro, Borges non racconta tutte le notti di Isidoro Cruz, bensì solo la notte in cui finalmente vide il proprio volto, la notte in cui finalmente udì il proprio nome. Intesa bene, quella notte consuma la sua storia, per dir meglio, un istante di quella notte, un atto di quella notte, perché gli atti sono il nostro simbolo. Se per Isidoro Cruz questo istante è quello in cui uno sconosciuto, che in realtà era Martin Fierro, ha generato lo stesso Cruz, mentre le tenebre vengono lacerate dal grido di un trampoliere, l'istante in cui Ulisse ascolta la propria storia è l'istante in cui egli improvvisamente sa per sempre chi è, e per questo, forse, egli coprendo il volto tra le mani piange. Il tempo, sto controllando, scusatemi, il tempo per verificare quanto ci stiamo. La Cavareiro analizza questo istante al fine di mostrare che tra identità e narrazione vi è un tenace rapporto di desiderio che si svela non solo nel pianto di Ulisse di fronte al racconto, ma a mio parere emerge in maniera eclatante nel momento stesso in cui è Ulisse a sollecitare il racconto di sé. E a questo riguardo che Cavareiro introduce il concetto di sé narrabile. Ognuno di noi, ci dice, sa di essere un sé narrabile. Ognuno di noi si vive come la propria storia, senza poter distinguere l'io che narra dal sé che viene narrato. Allo stesso modo in cui ognuno, nell'incontro con l'altro, sa di essere di fronte a un sé narrabile, anche se non ne conosciamo la storia. Dunque, l'altro viene percepito come sé narrabile a prescindere dal testo della narrazione che potrà o no emergere. Il desiderio di narrazione si profila dunque come un elemento costitutivo dell'essere. Ogni uomo e ogni donna desiderano la propria cicogna, il proprio racconto, che grazie al dipanarsi di fili di senso vi connettono le impronte da noi lasciate, forma l'unicità della nostra vita, il chi noi siamo. Un racconto che non può prescindere dal racconto del nostro apparire nel mondo, anzi, esso è il tessuto del racconto altrui che si genera sin dalla nascita e ancora prima della nascita, e rispetto al quale il nome rappresenta un momento inaugurale fondante. Ora, questo racconto ci restituisce il nostro chi, o meglio, la pluralità di chi noi siamo. E questo, come dire, racconto è possibile se sappiamo fermarci, se ci concediamo una tregua negli spazi dell'esistenza, se abbiamo la pazienza di tessere la trama della nostra vita, di comporre il patchwork delle nostre esistenze, sempre più spesso frammentate.
Vorrei mostrarvi adesso, vediamo un po' se ce la facciamo, questo
sequenza che dobbiamo sincronizzare,
così
vero?
Lo faccio partire quando
perché ecco. Dal mio PC si sente e da quello si vede.
Ecco.
3, 2, 1, vai.
Comincio a fotografarmi dalla nascita tutti i giorni. Una foto ogni giorno. Mai dimenticato neanche una volta. Dai 14 anni in poi ho seguito io. Mi sono fotografato tutti i giorni. Prego.
Segnala che l'uomo moderno torna a casa la sera sfinito da una farragine di eventi, divertenti o noiosi, insoliti o comuni, atroci o piacevoli, nessuno dei quali è diventato esperienza. E questa incapacità di tradursi in esperienza che rende insopportabile l'esistenza quotidiana. Ed è così che la vita è diventata una corrente, un fluire che nulla sedimenta. Ora, l'arte del racconto, se si è capaci di manomettere le parole di uno sguardo straniante, è ciò che ci permette di sfuggire all'algebrizzazione della vita. Proviamo a sostare adesso su questi termini, manomissione e algebrizzazione. Il primo termine rimanda al titolo di un libro inventato, La manomissione delle parole, appunti per un seminario di scrittura, che ci viene citato in un romanzo di Gianrico Faccarofiglio, un autore che è stato citato ieri, e di cui riporto e riportato questo testo. Dopo la pubblicazione del romanzo di Faccarofiglio, numerosi lettori hanno scritto all'autore per chiedergli riferimenti sul libro citato, che in realtà è un libro mai scritto. E sentendosi sollecitato, Faccarofiglio decide di scrivere davvero quel libro che aveva solo immaginato nel suo romanzo. E in questo testo c'è questo passaggio che io trovo pertinente ai fini del nostro discorso. Le nostre parole sono spesso prive di significato. Ciò accade perché le abbiamo consumate, estenuate, svuotate con un uso eccessivo e soprattutto inconsapevole. Le abbiamo rese bozzoli vuoti. Per raccontare dobbiamo rigenerare le nostre parole, dobbiamo restituire il loro senso, consistenza, colore, suono, odore. E per fare questo dobbiamo farle attenzione e poi ricostruirle. Nei nostri seminari chiamiamo manomissione questa operazione di rottura e ricostruzione. La parola manomissione, in questo caso due significati, in apparenza molto diversi.
Nel primo esso è sinonimo di alterazione, violazione, danneggiamento. Nel secondo, che discende direttamente dall'antico diritto romano, esso è sinonimo di liberazione, riscatto, emancipazione, giacché la manomissione era la cerimonia con cui uno schiavo veniva liberato. La manomissione della parola include entrambi questi significati. Noi facciamo a pezzi le parole, le manomettiamo nel senso di alterarle, violarle, e poi le rimontiamo, le manomettiamo nel senso di liberarle dai vincoli delle convenzioni verbali e dei non significati. Solo dopo la manomissione possiamo usare le nostre parole per raccontare storie. Quindi, quello che vedete qua, l'immagine, sono dei versi di Hertha Müller. Solo attraverso la manomissione delle parole, la loro rigenerazione, la loro liberazione, è possibile generarci di nuovo, liberarci, in fondo rinascere. Facendo girare le parole su loro stesse, contribuiamo a far girare il soggetto su se stesso. Ora il tema del girare del soggetto su se stesso ci riporta, come dire, a una lettera di Seneca, Lucilio, il quale filosofo dice che la filosofia ha il compito proprio di far girare il soggetto su se stesso, ossia la filosofia manomette il soggetto, questo è il termine che egli utilizza, intendendo e facendo ancora riferimento a questo processo di liberazione del soggetto dalla schiavitù. Ci porterebbe poi naturalmente all'Alcibiade di Platone, a tutto il tema che è correlato alla cura di sé e alla liberazione di sé, alla conoscenza di sé. Però, come dire, passerei oltre, riprendendo invece il concetto di algebrizzazione di cui abbiamo accennato, Solo le storie che permettono di sottrarci, come abbiamo detto, sono le storie che permettono di sottrarci all'algebrizzazione della vita. Un termine che Skolovsky, un critico letterario russo, utilizza per riferirsi a tutti quegli automatismi generati dagli atti abituali che compiamo nella vita e che vanno a formare il nostro inconscio percettivo. Queste abitudini, questi automatismi, che garantiscono l'economia dell'esistenza, hanno un costo. Essi ci conducono a pensare in modo algebrico, ci dice, a concepire le cose in termini di numero e spazio. Le parole, degli oggetti, non riconosciamo che i loro primi e più appariscenti contrassegni, i loro tratti essenziali, ma non li vediamo, non li sentiamo più, davvero, giacché vengono assorbiti nell'abitudine che genera l'automatismo. Così la vita passa, si annulla, l'automatizzazione inghiotte tutto, cose, abiti, mobili, la moglie, la paura della guerra. Se la vita di molti uomini, con tutta la sua complessità, scorre inconsapevolmente, allora è come se non ci fosse stata. Queste sono parole di Tolstoi, tratte dai suoi diari. Per suscitare la nostra percezione della vita, per rendere sensibili le cose e per renderci sensibili alle cose, per fare della pietra una pietra, esiste ciò che noi chiamiamo arte. E che cosa fa l'arte, secondo questo autore che analizza appunto l'opera di Tolstoi? Essa ci restituisce un diverso sguardo sulle cose e sul mondo. L'arte e l'arte narrativa e il racconto manomette, ossia fa girare su loro stesse le parole, le cose, i corpi, per riportarli sotto il nostro sguardo, all'attenzione del nostro orecchio e dei nostri sensi. In letteratura, secondo Skolovsky, la tecnica che aiuta a dealgebrizzare il nostro mondo è lo stranenie, lo straniamento, un artificio letterario che permette di descrivere le cose come se le si vedesse per la prima volta, per citare Pessoa, per vedere il mondo come se fosse una fioritura della realtà. Ecco, per concludere, apprendere a narrare la nostra storia, a manomettere le parole, a guardare con nuovi occhi, ad ascoltare con nuovi orecchi, a liberare il corpo dagli schematismi quotidiani, a trasformare gli eventi in esperienze, a prendere, a recuperare il senso al di là del significato e a dispiegare le ali dell'immaginazione al di là della finzione, rappresenta una forma non solo di conoscenza di sé e del mondo, ma anche di cura di sé e del mondo.